Vorrei sottolineare la situazione di estrema povertà in cui versano milioni di zingari in Europa, che è aggravata, come tutti sanno, anche dal clima di tensione e di ostilità che esiste nei loro confronti. Certo, non in tutti i paesi ci sono le stesse espressioni di antiziganismo, come si dice, o di razzismo o di xenofobia, però direi la stessa forza non c'è in tutti, ma che persistono queste espressioni un po' dappertutto. Ebbene, la Chiesa ha l'obbligo di adoperarsi per la difesa della loro dignità, come della dignità di ogni essere umano, e dei loro diritti, naturalmente rammentando ad essi, al tempo stesso, che hanno anche dei doveri civili. In questa riunione esamineremo la situazione dei vari paesi anche dal punto di vista pastorale, sottolineandone dunque le sfide e le opportunità. Si cercherà poi di evidenziare le priorità. È importante vedere almeno qualche priorità e formulare proposte ragionevoli per un lavoro più efficace e coordinato tra le chiese locali europee. Abbiamo una CSEE, dunque ci deve essere un certo coordinamento, e i vari organismi ecclesiali, e non che si prodigano a favore degli zingari, non sono pochi. Inoltre cercheremo approcci idonei per far sì che la Chiesa sia meglio accolta dalle loro comunità. Questo anche è importante.
Il tema di questa riunione è sollecitudine della Chiesa verso gli zingari, situazione e prospettive. In che modo la Chiesa mostra per gli zingari un'attenzione particolare?
Direi straordinaria, perché la Chiesa si fa presente tra gli zingari con una pastorale specifica per gli zingari, che tiene conto delle loro peculiarità culturali, sì, dico culturali, e rispetta la loro identità e diversità, come richiede il Concilio Ecumenico Vaticano II. In quasi tutti i paesi europei esistono apposite strutture, uffici, ove operano sacerdoti e agenti pastorali per assicurare un'efficace e adeguata assistenza spirituale. È bello. Il loro numero varia da paese a paese. In Francia, per esempio, che ha una storia antica di tale pastorale, ci sono oltre 100 operatori pastorali, tra cui 2 sacerdoti, diaconi permanenti, accoliti e lettori di etnia manouche e una delle famiglie che noi diciamo zingari. Molti di essi condividono il modo di vivere degli zingari. Pensiamo a Charles de Foucault, già a suo tempo anche lui faceva così, accettando di risiedere nei campi e vivere nelle roulotte, e creando le cosiddette comunità ponte, che è uno dei sistemi che cerchiamo di applicare per creare questa unità, in cui comunità ponte c'è una parte di zingari e una parte di gagè, come loro dicono, cioè di non zingari. Così si è partecipi delle sofferenze e preoccupazioni quotidiane di questi nostri fratelli, creandosi legami di solidarietà e comunione fraterna, in spite of everything, si direbbe in inglese, nonostante tutto. Un'altra espressione concreta dell'attenzione ecclesiale per gli zingari sono le numerose congregazioni, ormai sono numerose, gli istituti religiosi impegnati nell'evangelizzazione e in attività volte al loro sviluppo integrale. Risulta efficace anche l'opera di sacerdoti, religiosi, religiose, diaconi, sono oltre 100 nel mondo. Già questa cifra dovrebbe far pensare anche da questa pasta si fanno i sacerdoti e le religiose, che provengono dunque da etnie zingare. C'è da ricordare che esistono pure organizzazioni internazionali che si schierano a fianco degli zingari nella difesa dei loro diritti e nella loro promozione sociale, culturale, religiosa.
Monsignor Marchetto, il fatto che il 2010 sia stato proclamato l'anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale, secondo lei che cosa potrebbe rappresentare per la vita dei Rom, Sinti e altri gruppi zingari?
Il numero degli zingari in Europa si aggira attorno ai 12-14 milioni. Nel mondo pensiamo che siano 36-38 milioni. Di questi la maggioranza vive, come ho già detto, in condizioni di grande povertà, non avendo accesso a fondamentali risorse, molti di essi, quali l'acqua potabile, il nutrimento, l'alloggio, l'assistenza sanitaria. La povertà e la discriminazione, a loro volta, fanno sì che moltissimi zingari siano esclusi dagli ambiti del lavoro e della politica, mi diceva uno di essi. Lei faccia una domanda per andare a lavorare e dica che è zingaro, vedrà la reazione. Dai sistemi educativi, dai processi decisionali, anche per ciò che li riguarda. Molte azioni e progetti da parte degli Stati sono già in corso e altri, speriamo, saranno avviati per farli uscire da questo isolamento, di cui peraltro anch'essi sono responsabili. Uniquico e suum tribuire, dare a ciascuno il suo, è una delle grandi norme della giustizia. È necessario comunque tener presente quanto ci chiede Papa Benedetto nell'enciclica Caritas in Veritate, cioè di essere attenti che le azioni, i progetti, le iniziative non umilino i poveri, in questo caso gli zingari, poiché spesso ci si dimentica che sono persone come noi, con la loro dignità. Occorrono gesti di carità e cammini di apertura reciproca. Auspico che tutte le iniziative a favore di Rom, Sinti e altri gruppi zingari siano a lungo termine, cioè non cessino con la chiusura dell'anno europeo, con lo spegnersi dei riflettori, ma continuino fino all'effettiva loro inclusione nella vita sociale e civile.
Il programma dell'incontro prevede un dibattito sulle proposte per incrementare dialogo e collaborazione intra ed extra ecclesiali. Perché si dà tanta importanza a questo aspetto?
Beh, direi che dialogo e collaborazione sono due pilastri a sostegno di qualsiasi azione di insieme e anche, quindi, molto importanti nell'impegno pastorale. Gli zingari, per la maggior parte, sono emarginati dalla società civile, di conseguenza sono anche esclusi facilmente dalle comunità parrocchiali del luogo in cui si trovano, che sono fatti di uomini e donne del loro luogo e del loro tempo con i loro pregiudizi. C'è bisogno dunque di una pastorale specifica per loro. Purtroppo non tutti i vescovi e i parroci avvertono questa urgenza. Il nostro scopo è cercare modi e vie per favorire una maggior disponibilità, un effettivo coinvolgimento delle chiese locali, delle diocesi, delle parrocchie nella pastorale degli zingari, incoraggiando collaborazione e condivisione tra loro. Ci sono diocesi infatti che sono riusciti a creare commissioni composte da rappresentanti zingari e autoctoni. Sono un esempio. Altre sono riuscite a stabilire rapporti di fraternità e a intraprendere cammini collettivi di cooperazione, di comunione. Alcune chiese e diocesi hanno sviluppato progetti e percorsi che coinvolgono gli zingari e ne richiedono una presa di consapevolezza e maggiore responsabilità. Una diocesi, per esempio, ha aperto uno sportello Rom e Sinti, con funzione di segretariato sociale, diciamo. Come si offre loro la possibilità in questi luoghi di accedere agli sportelli, per esempio, del microcredito. E non si tratta però di un puro assistenzialismo, ma di strategie in cui Rom e Sinti diventano protagonisti. E bisogna dire che questo protagonismo sta nel loro DNA. Si spera che la condivisione di queste esperienze aiuti a potenziare l'impegno anche pastorale delle chiese locali e dei movimenti e delle associazioni ecclesiali.
E infine, Eccellenza, le chiedo, rientra nei compiti della Chiesa anche contrastare i pregiudizi, gli atteggiamenti xenofobi che in alcuni paesi, compresa l'Italia, sono frequenti nei confronti di Rom e Sinti?
Rispondo decisamente sì. La Chiesa, come ci ha ricordato anche recentemente Papa Benedetto nella Caritas in Veritate, ha una missione di verità da compiere in ogni tempo ed evenienza, circostanza, in vista di una società a misura dell'uomo, della sua dignità, della sua vocazione. È compito immenso, è vero? I pregiudizi e gli atteggiamenti xenofobi sono contrari ai diritti umani, pregiudicano la pacifica convivenza nella società civile, questa pace che invochiamo tra le nazioni, ma anche nelle varie società. Per noi cristiani, inoltre, manifestano mancanza di carità e di giustizia nei confronti dell'altro, pur diverso da noi, e anche magari carente, addirittura colpevole. Queste forme di diffidenza, poi, sono sintomi di una povertà spirituale che la Chiesa Cattolica deve denunciare ed aiutare a superare, mica facile. Da qui l'esortazione di Papa Benedetto, oppure anche di altri pontefici prima di lui, ad includere nella pastorale pure l'esercizio che oggi si chiama dell'advocacy, in difesa dei diritti umani. A questo proposito abbiamo una dottrina sociale che fa parte della morale cattolica, la quale è in ascolto specialmente ai più deboli e difende coloro che soffrono altresì a causa di discriminazioni e marginalizzazioni. Tuttavia la Chiesa ammonisce anche coloro che giustamente rivendicano i propri diritti affinché non dimentichino pure i propri doveri. Perché se così fosse, si corre il pericolo, come diceva Papa Giovanni, nella Pacem in Terra, di costruire con una mano e distruggere con l'altra.